come per le altre grandi feste cristiane, il Natale, la Pasqua, la festa della Pentecoste è una festa tanto grande che non si può contenere in una sola liturgia. Così succede che la parola di Dio che abbiamo ascoltato ieri, la liturgia di ieri, è molto diversa dalla liturgia di oggi e in realtà insieme compongono un discorso completo, andrebbero ascoltate tutte e due. Ieri ci siamo concentrati soprattutto su quello che lo Spirito Santo fa dentro di noi. Oggi invece la liturgia ci parla soprattutto di quello che lo Spirito Santo fa nel mondo, di quello che lo Spirito Santo fa fuori di noi. E che cos'è che fa lo Spirito Santo fuori di noi? Fa la Chiesa. Lo Spirito Santo fa la Chiesa. Tanto che si può dire che oggi, festa di Pentecoste, è il compleanno della Chiesa. Oggi è il giorno in cui nasce la Chiesa, perché è il giorno in cui appunto viene effuso lo Spirito Santo. Cosa vuol dire che è il giorno in cui nasce la Chiesa? Che cosa vuol dire che lo Spirito Santo fa la Chiesa? Dunque andiamo a vedere quello che è successo appunto nel giorno di Pentecoste. Gli apostoli stanno con Maria in preghiera e a un certo punto scende su di loro lo Spirito Santo. Ora, a noi ci ha fregato Giotto, che ha disegnato questa scena con quelle piccole fiammelle sopra gli apostoli che sembra la pubblicità dell'Italgas, non so se avete presente. Ecco. Però non è quello che dice la parola di Dio invece. La parola di Dio parla di un vento gagliardo, parla di lingue di fuoco. Non sono piccole fiammelline che si accendono sopra la testa, quindi che illuminano la mente, l'intelligenza, questa è l'idea di Giotto. No, Signore, è tutta la persona che prende fuoco. È una lingua di fuoco che li avvolge completamente. L'immagine, semmai, è quella del roveto ardente. Vi ricordate il roveto ardente di Mosè? Questo fuoco che brucia e non consuma. Ecco, gli apostoli con lo Spirito Santo diventano dei roveti ardenti. E che cos'è il roveto ardente? Il roveto ardente è il luogo dell'incontro con Dio. Io guardo il roveto ardente e vedo Dio presente in quel roveto ardente. Quindi mi tolgo, come Mosè si toglie i calzari, perché è consapevole che dentro quel fuoco c'è Dio. Allora, se gli apostoli sono diventati roveti ardenti, vuol dire che sono diventati loro, la loro persona è diventata il luogo in cui Dio è presente. Questo è l'effetto che fa lo Spirito Santo. Un uomo, una donna piena di Spirito Santo diventa un roveto ardente, cioè diventa il luogo in cui Dio è presente. E noi dovremmo inginocchiarci, noi dovremmo toglierci i sandali davanti a quest'uomo, davanti a questa donna, per dire: qui c'è Dio, dentro di te c'è Dio, io riconosco che dentro di te c'è Dio. Capite? Questo è quello che fa lo Spirito Santo. E veramente ci sono delle persone così, io non so se voi ne conoscete, spero per voi di sì, ci sono delle persone che sono così piene di questo fuoco divino che tu ti accorgi che veramente quasi lo puoi toccare con la mano, Dio che è presente, che abita dentro di loro. È la stessa cosa che ha detto Gesù nel Vangelo, non so se avete fatto caso, eh? Io e il Padre verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Cioè, allora questa è l'azione dello Spirito Santo, Dio viene ad abitare in te. Quando Dio viene ad abitare in te, tu diventi un roveto ardente, tu diventi questo fuoco, e questo fuoco si diffonde. Per cui che cosa succede? Succede che gli apostoli non possono più rimanere chiusi dentro, c'è come questa forza, questa energia che li spinge a uscire fuori, a dire a tutti quello che hanno visto, quello che hanno sentito, a dire a tutti quello che è successo, a dire a tutti che Gesù è risorto. Il miracolo qual è? Il miracolo è che tutti lo capiscono, li sentono annunciare il Vangelo, dice Luca, ciascuno nella sua propria lingua. Questa è una cosa interessante. Cosa vuol dire? Io parlo italiano, tu che sei tedesco mi senti parlare in tedesco. Vuol dire questo, sì, anche. Ma vuol dire una cosa molto più importante e molto più profonda. Vuol dire che ognuno sente annunciare il Vangelo in quelle che sono le sue categorie, in quello che è il suo linguaggio, in quello che è il suo bisogno, in quella che è la sua storia, la sua umanità. Quando due persone non si capiscono, che cosa si dice? Si dice: io e te non parliamo la stessa lingua, anche se siamo tutti e due italiani, però il senso di questa frase è evidente, cioè abbiamo una visione del mondo talmente diversa che non riusciamo a capirci. Ok? Bene, il Vangelo, una volta che viene annunciato nello Spirito, supera questa distanza e posso annunciare il Vangelo in ogni lingua, perché non c'è uomo, non c'è donna che sia estraneo all'annuncio dell'amore di Dio, quale che sia la sua situazione esistenziale, quale che sia la sua storia, quale che sia il suo credo politico, quale che sia la sua filosofia, non importa. A tutti parla il Vangelo, perché il Vangelo tocca il cuore di tutti una volta che viene annunciato in quel fuoco, nel fuoco dello Spirito. E infatti che cosa succede? Succede che ascoltano parlare questi uomini e, dice Luca, sono pieni di stupore e di meraviglia. Sono pieni di stupore e di meraviglia. Questo è l'effetto che fa il Vangelo, stupore e meraviglia. La gente sente parlare gli apostoli e dice: ma io non ho mai sentito dire niente del genere. Stupore e meraviglia. Quando noi parliamo di Gesù, di solito ci dicono: sì, vabbè, questa l'ho già sentita. Altro che stupore e meraviglia, è vero? Quando noi parliamo di Gesù, di solito ci dicono: ma sì, vabbè, sono 20 anni, sono 2000 anni e dite sempre le stesse cose, il mondo è rimasto sempre quella schifezza che è, dunque che ce ne dobbiamo fare di questo Vangelo? Giusto? Ce le dicono queste cose, no? Sarà mica che vuol dire che non parliamo nello Spirito Santo? Sarà mica che vuol dire che non parliamo con quel fuoco dentro che fa sì che le persone ci ascoltino con stupore e meraviglia? Anche in italiano si dice di una persona che è infuocata, vero? Cosa vuol dire? Quando io dico di una persona che è infuocata, cosa voglio dire? Che è pieno di entusiasmo, è pieno di passione, è pieno di energia, di vitalità. Ecco l'altro grande effetto dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è vitalità. Nella seconda lettura avete ascoltato San Paolo che dice una cosa che magari non ci avete fatto tanto caso, magari vi è sembrata secondaria, invece è fondamentale. San Paolo dice: se vivete secondo la carne, morirete. Non è una roba da intendere in senso moralistico, è come una minaccia: se pecchi vai all'inferno. Non è questo quello che sta dicendo San Paolo. Quello che sta dicendo San Paolo è un dato di fatto: gli uomini muoiono. Non è che l'ha scoperto San Paolo questo, vero? Gli uomini morivano anche prima di San Paolo. Se tu vivi solo secondo la tua umanità, se tu vivi solo secondo la tua natura, se tu sei solo quello che sei, tu morirai. Chi invece vive secondo lo Spirito Santo non è solo quello che è. Chi vive secondo lo Spirito Santo è più di se stesso. Perché? Perché dentro di lui adesso c'è un fuoco. Perché dentro di lui adesso c'è una scintilla, che è una scintilla divina, che non può essere ridotta soltanto alla natura umana. E quel fuoco, quella scintilla, quella vita che è dentro di te sono più forti della morte. E ne abbiamo esperienza. Ne abbiamo esperienza. Quando siamo toccati dallo Spirito Santo, che cosa succede? Succede che le nostre energie si moltiplicano. La Bibbia dice: gli stanchi ritrovano la loro energia, gli sfiniti corrono come gazzelle. Ed è proprio così. Uno sta ammalato, io sto zoppo, mi fanno male le gambe, e invece sto qui a agitarmi per voi, a predicare, a correre avanti e dietro. Mi fa piacere, lo faccio volentieri. Poi alla fine della messa stramazzerò, ma non fa niente. Perché è quell'energia, è quel fuoco che viene dallo Spirito. Hai capito? Questa è una vita, e io lo so che è più forte della morte. Perché lo so che è più forte della morte? Perché oggi mi fa vivere con una forza, con un'energia che è più forte dei miei dolori, è più forte delle mie ansie, è più forte delle mie angosce, delle mie paure, delle mie malattie, di qualsiasi altra cosa. E poiché faccio questa esperienza, allora posso credere che questa vita è più forte della morte. Se voi vivete solo secondo la vostra umanità, morirete. Se voi state dietro alle vostre malattie, se voi state dietro alle vostre paure, se voi state dietro alle vostre angosce, se voi state dietro alle vostre sofferenze, morirete. Non è una condanna, è un fatto. È un fatto. Chi vuole vivere, deve essere abitato da questo fuoco. Cosa c'entra questo con la Chiesa? Tanto. Perché dice quello che è la Chiesa davvero, quello che è la Chiesa nel sogno di Dio, nel progetto di Dio. La Chiesa è un popolo di uomini e donne infuocati. Non è una persona infuocata, è un popolo infuocato. Un popolo che esce fuori per la strada e porta il fuoco dappertutto. Un popolo che in ogni cosa che fa mette il fuoco. Allora capite che tutto è diverso se entriamo in questa logica, se capiamo che la Chiesa è questa. La Chiesa non è un castello, una fortezza, un posto dove si deve entrare per stare al sicuro, manco per niente. La Chiesa è un posto da cui bisogna andare e uscire, da cui bisogna uscire per mettersi in pericolo. Gesù non vuole che noi veniamo qui per essere protetti, Gesù vuole che noi usciamo da qui per portare il fuoco dappertutto. Gesù non gioca in difesa, Gesù non si preoccupa di custodire, proteggere, chiudere le porte, non si sa mai entri il male, entri il pericolo, entri la minaccia, no, andate e portate a tutti cosa? Il fuoco di questa risurrezione di Gesù. Andate e portate a tutti il fuoco che lo Spirito Santo ha messo dentro di voi. Ammesso che lo Spirito Santo abbia messo dentro di voi il fuoco, ben inteso. Però attenzione, perché se non avete questo fuoco dentro, ragazzi miei, vi manca tutto il bello della fede, Cioè non so cosa siete cristiani a fare senza questo fuoco, perché del cristianesimo vi prendete solo la noia senza fuoco. Del cristianesimo vi prendete soltanto la legge, vi prendete soltanto l'obbligo, vi prendete soltanto il dovere. Guarda cosa dice Gesù nel Vangelo, parlando dello Spirito Santo. Lui vi insegnerà tutto quello che io vi ho già insegnato. Come sarebbe a dire vi insegnerà tutto quello che vi ho già insegnato? Cosa vuol dire? Ce l'ha già insegnato Gesù, perché ce lo deve ripetere lo Spirito Santo? Perché il Vangelo non è teoria. Il Vangelo non è una roba astratta che io devo imparare a memoria, questo è il codice, così ti devi comportare, così devi fare. No. Il Vangelo è vita. Il Vangelo è una roba che deve stare scritta nel cuore prima che stare scritta in un libro. E lo Spirito Santo è quello che te la scrive nel cuore. Vi ricordate il profeta Ezechiele? La grande profezia di Ezechiele, meravigliosa, che è forse il punto più alto di tutto l'Antico Testamento, quando Ezechiele Dio dice nel libro del profeta Ezechiele: scriverò la mia legge nel loro cuore, la metterò nel loro animo. Questo popolo di Israele che per 1500 anni ha tentato inutilmente di seguire la legge di Dio, passando da un fallimento dopo l'altro, un tradimento dopo l'altro, finalmente Dio si commuove e dice a questo popolo: guarda, non mi importa che tu mi hai tradito un milione di volte, io questa legge te la scrivo nel cuore, così che tu non sarai più obbligato a obbedirmi, ma desidererai naturalmente, spontaneamente di obbedirmi. Questo è quello che fa lo Spirito Santo, compie questa promessa di Dio, ed è quello che annuncia Gesù in questo brano del Vangelo. Allora capite, senza lo Spirito Santo che cosa succede? Succede che il Vangelo diventa una legge. Senza lo Spirito Santo succede che il Vangelo diventa una serie di doveri, di precetti, di obblighi. Una noia mortale. Io non sarei mai cristiano senza lo Spirito Santo. Ma chi me lo può fare? Sarà mica per questo che la gente non ha più stupore e meraviglia quando gli parliamo del Vangelo? Che forse sì, perché se gli parliamo del Vangelo senza Spirito Santo, che cosa sentono? Sentono una legge. Sentono un dovere. Non sentono il fuoco che fa vivere, non vedono la bellezza che emoziona, che commuove. Allora, cari fratelli, ecco qui che cos'è la Chiesa. La Chiesa è il luogo del fuoco. La Chiesa è il posto che brucia dello Spirito Santo. E noi siamo qui a bruciare. E dobbiamo andare a bruciare anche fuori di qui, perché appunto il Signore ci invita ad uscire fuori. È ora di ricominciare a mettere lo Spirito Santo al centro della vita cristiana, di riscoprire questa bellezza e questo fuoco che veramente cambino il mondo. È ora di non stare più rivolti su noi stessi, guardarci l'ombelico come se fosse il mappamondo, ma è ora di scoprire invece che la vita cristiana è ardore, è ardere. Capite? Tutto cambia. Permettiamo allo Spirito Santo di mettere fuoco dentro di noi e vedremo nascere tutto intorno a noi la Chiesa, così come la vuole Gesù, così come è stata pensata fin dall'inizio, come il luogo del fuoco. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,